Intanto ringrazio Radio Blackout di questa opportunità che ci viene data, anche perché il silenzio finora è stato tombale. Io sono qui con una delegazione di 8 componenti, ci sono giornalisti, ci sono avvocati. Oggi siamo a Istanbul e domani voleremo a Diyarbakir, dove incontreremo le associazioni, faremo anche delle conferenze stampa davanti al carcere dove sono avvenuti gli scioperi della fame. Gli scioperi della fame hanno un antefatto, e l'antefatto sono gli arresti che sono avvenuti in questi mesi, in questi anni, in seguito al processo KCK. Il processo KCK è un processo in cui si accusano giornalisti, avvocati, parlamentari, sindaci di uno stretto rapporto con il PKK, e quindi questi sono praticamente internati dal 2009. Sono esattamente 6 parlamentari, sono 34 sindaci, numerosi amministratori, dirigenti del BDP, ci sono 700 studenti e oltre 2000 ragazzini, 2000 bambini accusati di aver tirato qualche sasso durante le manifestazioni, e più di 100 giornalisti. Anzi, il numero dei giornalisti è il più alto numero di giornalisti arrestati di qualsiasi altra parte del mondo. Il processo KCK è un processo fasullo, in cui ci sono delle accuse fasulle, e questi stanno ancora aspettando, parecchi di loro stanno ancora aspettando il processo, e sono internati praticamente dal 2009. È una grande ingiustizia per i curdi da una parte, mentre dall'altra c'è una guerra sanguinosa, molti guerriglieri e molti soldati stanno morendo ai confini tra la Turchia e l'Iraq. Questo nel silenzio più assoluto. C'era in atto delle trattative di pace ad Oslo, c'è stato un buon avanzamento, ma ad un determinato momento tutto questo si è interrotto, e da lì sono cominciati gli arresti con l'accusa di connivenza con il PKK. Gli scioperi della fame, che sono iniziati esattamente il 12 di settembre, sono stati degli scioperi della fame che sono iniziati in 70 carceri spontaneamente, e hanno coinvolto circa 700 detenuti, e ultimamente si sono aggiunti altri 10.000 detenuti, il più grande sciopero della fame della storia della Turchia.
Forse anche della storia internazionale.
Esatto, della storia internazionale, e nessuno ne ha parlato. Gli ultimi scioperi della fame che ci sono stati nell'anno 2000 sono stati organizzati dalla sinistra turca, e il governo turco ha lasciato morire 130 detenuti senza colpo ferire, 500 hanno avuto dei danni irreversibili da questo punto di vista.
Eh sì, tant'è che ora arriva la notizia della fine dello sciopero della fame su richiesta di Ocalan stesso, ma certo le conseguenze per tanti prigionieri ormai ci saranno, anche se non sarà la morte. Comunque uno sciopero della fame di 68 giorni compromette molti organi vitali.
Esatto, ha prodotto dei danni irreversibili. C'è da dire che questo sciopero della fame, soprattutto tra la popolazione, tra i curdi della diaspora, quelli che sono in Europa, ha riscosso molta solidarietà, e anche tra italiani ed europei, nel senso che centinaia di migliaia di militanti hanno avviato ad uno sciopero della fame fuori dal carcere. Ad Aosta per 3 giorni i curdi hanno organizzato lo sciopero della fame, a Trieste pure, a Roma pure, in Italia c'è stato il coordinamento Kurdistan che ha organizzato uno sciopero della fame a staffetta di un giorno in solidarietà. Questi scioperi, e qui in Turchia il BDP ha organizzato 2 giorni dello sciopero della fame, un giorno il 17, poi il 18, dopo l'appello di Öcalan è stato interrotto. tre richieste stavano alla base di questi scioperi della fame, tre richieste molto semplici: uno, l'insegnamento in lingua curda nelle scuole; il secondo, il diritto d'autodifesa in curdo; il terzo, la fine dell'isolamento carcerario di Öcalan, che ricordiamo tutti è il leader del PKK, è internato da 14 anni nel carcere lager dell'isola di Imrali e dal 27 di luglio del 2011 non poteva più vedere né avvocati né familiari.
E questa situazione non è cambiata, perché mi sembra che rispetto alle richieste dei prigionieri curdi l'unica richiesta su cui c'è stata un'apertura riguarda proprio la possibilità di utilizzare la lingua curda.
Allora, noi ieri abbiamo fatto un incontro con un'importante associazione che tra l'altro aveva riunito il proprio congresso proprio quel giorno, l'undicesimo congresso, è l'associazione profughi Gosh Der. Abbiamo incontrato i membri dell'associazione, ovviamente l'argomento principe è stato lo sciopero della fame. Allora, loro ci hanno detto sostanzialmente questo, che Öcalan, ci sono state ufficialmente le trattative tra il partito filocurdo BDP e il Ministero della Giustizia del governo turco. Queste trattative sono andate avanti per un po' di giorni, dopodiché hanno deciso di inviare il fratello di Öcalan, Mehmet Öcalan, all'isola di Imrali. Öcalan ha chiesto ufficialmente a tutti gli scioperanti di sospendere lo sciopero della fame perché le richieste sono state raggiunte. Su questo ci sono molti dubbi, ecco, che le richieste siano state raggiunte. Sostanzialmente è stato accettato da due commissioni del Parlamento, è stato presentato in due commissioni del Parlamento una proposta di legge per il diritto di autodifesa in lingua curda, ma non è ancora stata approvata né trasformata in legge. Mentre per gli insegnamenti in lingua curda loro hanno chiesto che venga sospeso lo sciopero della fame e si avvii un percorso per riconoscere il diritto di insegnamento in lingua curda. Sulla fine dell'isolamento non si sa nulla, sulla fine dell'isolamento di Öcalan, però il fatto che il fratello abbia potuto accedere all'isola di Imrali dopo quasi due anni è significativo. In questo momento parecchi avvocati di Öcalan sono in carcere, praticamente quasi tutto il collegio di difesa di Öcalan è in carcere, pochi sono liberi da questo punto di vista. Tra i presenti qualche anziano ha detto che Öcalan ha voluto far interrompere lo sciopero della fame sostanzialmente per motivi umanitari, nel senso che dopo oltre 60 giorni gli scioperanti della fame, abbiamo visto le fotografie, avrebbero rischiato la morte. C'è da dire questo, ecco, che avrebbero rischiato la morte e nello stesso tempo, uscendo le prime bare dalle carceri, sarebbe scoppiata una guerra civile, una guerra molto sanguinosa all'interno della Turchia, per cui Öcalan ha voluto da questo punto di vista riproporre come era già avvenuto precedentemente un percorso di pace, un percorso di dialogo.
Sì, Antonio, evidentemente anche per evitare vittime, insomma, tra i curdi in lotta, che anche se sono nelle carceri, insomma, vengono considerati comunque dei prigionieri politici, ha cercato, come dire, di salvare il salvabile in un momento davvero tragico, cioè a pochissimi ormai.
In un momento tragico, in un momento in cui c'è un vergognoso silenzio da parte di tutta la stampa. Voi avete citato quell'articolo della stampa che io ho letto prima di partire, un articolo molto importante, però dobbiamo dire che è l'unico articolo che ha parlato di questa vicenda. Nessun altro giornale né organo di informazione ha accennato a questa vicenda. solo su internet si è ritrovato qualche dichiarazione, qualche spunto che da altre parti non si è trovato, ma anche su giornali europei, addirittura abbiamo contattato internazionale, prima di partire non sapevano nulla dello sciopero della fame dei detenuti politici in Turchia. Questa è una cosa gravissima, scandalosa, neppure il manifesto ha dedicato una riga a questa vicenda.
No, ma infatti secondo me la vera forza di questo sciopero della fame è che ha denunciato in maniera fermissima la Turchia, che si spertica ogni giorno per dimostrarsi democratica, provare a entrare in Europa, ad assimilarsi, affiancarsi ad altri paesi europei, parlando della propria democraticità, della propria apertura nei confronti della, e dall'altra tratta i suoi prigionieri politici in una maniera indegna, ma non solo i prigionieri politici, i prigionieri in genere, con una situazione delle carceri in Turchia vergognosa. Ecco, questo sciopero della fame ha tolto ogni velo e ha mostrato il volto schifoso e ignobile della Turchia e del suo governo. Ecco, questo qui è un risultato comunque che è arrivato, ecco.
È un risultato che è arrivato. L'altro merito è stato questo, che per la prima volta in Italia, ma anche in Europa, si è attivata una straordinaria solidarietà dal basso. Molti curdi hanno iniziato lo sciopero della fame, molti attivisti di associazioni hanno aderito a questo sciopero della fame, seppur in segno di solidarietà. Insomma, si è aperto un dibattito importante da questo punto di vista sulla situazione carceraria e di repressione in Turchia, e questo è un elemento importante. Alla sera noi abbiamo partecipato ad una manifestazione che si è tenuta in piazza Taksim, dove lo slogan era questo: lo sciopero della fame è finito, la lotta inizia adesso, la lotta riprende adesso. E a questa manifestazione, pensate, c'erano circa 200 partecipanti che hanno fatto una conferenza stampa in piazza, l'unica cosa permessa. Erano presenti praticamente 8 pullman della polizia schierati in antisommossa, quindi praticamente, se calcolate 8 pullman della polizia con i blindati, erano circa 400 persone, 400 poliziotti schierati per 200 manifestanti che hanno fatto una conferenza stampa di fronte ai giornalisti. Quindi pensate che situazione c'è in Turchia. Dopodiché questo governo si presenta al mondo come un governo democratico, anzi tenta di avere un approccio di diventare una potenza regionale, tenta di avere un approccio e di diventare un esempio per altri paesi del Medio Oriente, tipo Egitto, tipo
Palestina, ad esempio, visto che Erdogan dice che riconoscere la Palestina è un obbligo, però non certo invece per quanto riguarda il popolo curdo, no?
Però nello stesso tempo si dimentica questa tragica realtà, e nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che i confini tra Turchia ed Iraq ci sono continui scontri armati, continui scontri tra guerriglieri e soldati, lì muoiono decine di guerriglieri ma anche decine di soldati. È una guerra dimenticata, è una guerra ignorata.
Senti Antonio, quali sono le prossime tappe? Adesso sei a Istanbul, andrai a Diyarbakir, altri villaggi,
sì,
curdi,
adesso
insomma.
Adesso incontreremo il giornale Özgür Gündem, che è il giornale curdo che viene chiuso periodicamente dal governo turco, dal governo democratico turco, e poi incontreremo l'associazione dei diritti umani. Domani davanti ad un carcere delle donne di Istanbul faremo una conferenza stampa insieme all'associazione dei familiari dei detenuti politici, dopodiché voleremo a Diyarbakir, lì incontreremo altre associazioni e abbiamo intenzione di andare al confine siriano, dove ci giunge notizia che questo governo sta organizzando dei militanti islamisti legati alla Jihad islamica, legati ad Al-Qaeda, per attaccare i curdi che hanno ottenuto l'autonomia in alcune città siriane. Andremo probabilmente a Nusaybin, che è una città divisa in due con l'altra città, Kamishvid, dove i curdi hanno conquistato alcuni quartieri, e lì i turchi, tramite queste forze islamiste, tentano di attaccarli e quindi di scatenare un conflitto in quell'area, in quelle zone. Quindi la situazione è molto calda e molto complicata. La guerra in Siria rischia di estendersi oltre i confini, ecco, nei confini turchi, e la Turchia sta svolgendo un ruolo da questo punto di vista, un ruolo per conto della NATO, degli americani, in funzione certamente anti-Assad, ma soprattutto anti-Curda, perché loro temono il contagio. Quello che è avvenuto in Nord Iraq non se lo possono permettere.